Benvenuti. Siamo nel dato della misericordia, del giubileo della misericordia. Perciò in questi ritiri, da gennaio fino a maggio, parleremo della misericordia. Oggi parleremo, commenteremo la famosa parabola del padre misericordioso, detto anche del figlio prodigo. Perché è una delle tre parabole che Gesù ha raccontato per far capire che Dio non la pensa come i farisei, ma Dio è misericordioso. Ma cosa vuol dire misericordioso? Per capirlo bene voglio appunto approfondire questa parabola che lui mi ha raccontato del Padre misericordioso. Si può commentare in tanti modi questa parabola, che abbiamo già commentata tantissime volte in tantissime modi. Vorrei quest'oggi, nelle mie prime esperienze in quel senso, accostare i singoli personaggi e chiedermi: ma che cuore ha questo personaggio? Che animo ha? Per quale motivo si comporta così? Che atteggiamento ha? Misericordioso, giusto, oppure di altro tipo? Per poi capire l'atteggiamento, il cuore del Padre. E così capire in che senso e in che modo il Padre, come cuore, come atteggiamento, si differenzia da noi. Anche perché Gesù ha detto, rivolgendosi a noi, siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro che sta nei cieli. Perciò mi interessa capire che tipo è mio Padre, per poi rassomigliare a lui in quanto suo figlio. Incominciamo a leggere questa parabola che è l'Evangelista Luca, il solo, a ricordare. Il preambolo è questo, indica anche la motivazione per la quale poi Gesù racconta queste parabole. Siamo a Luca, capitolo 15, versetto 1, indica il preambolo. Si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Allora Gesù disse loro questa parabola. Racconta tre parabole: della pecora smarrita, della dracma perduta e del padre misericordioso. Non leggeremo quest'ultimo. Disse ancora: un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane raccolte tutte le sue cose e partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi a servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gli ne dava. Allora ritornò in sé e disse: quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi salariati. Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione. Gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più digno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai servi: presto, portate qui il vestito più degno, più bello, e fatevelo indossare. Mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiando e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché lo ha riavuto sano e salvo. Egli si indignò e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo, ma egli rispose a suo padre: ecco, io ti servo da tanti anni e non mi hai mai disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per fare festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso. Gli rispose il padre: figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo. Ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato. Ecco, cominciamo con accostare il primo personaggio, il figlio minore, il figlio prodigo. Costui chiede la parte che gli spetta del patrimonio, perché vuole andarsene. Mi chiedo: ma perché chiede la parte che gli spetta? Perché chiede la parte di eredità? Che cosa è successo? Perché lui scappi e voglia la parte che gli spetta. Ma di per sé lui chiede quella parte di patrimonio, quella parte di eredità che gli spetti in base al diritto mosaico. È prescritto in Deuteronomio, al capitolo 21, che il figlio può lasciare la casa e prendere la parte che gli spetta. È la sua parte legittima di eredità. Non sta offendendo nessuno, si sta appropriando di un diritto che non riguarda. Non è un peccato, non è un'offesa. Di per sé, vista dall'esterno, è un suo diritto, previsto dalla legge mosaica e che lui applica a se stesso. Ma perché lo fa? Non è con la morte il padre, perché con la parte che mi spetta. Che lo faccia non mi scandalizza, è un diritto, ma perché lo fa? Forse perché non si fida, forse magari pensa che l'azienda familiare, l'azienda agricola familiare, perché c'è la moglie in quella casa, hanno molti terreni eccetera. Infatti il figlio maggiore era nei campi a lavorare. Forse magari pensa che questa azienda familiare agricola possa andare in fallimento, e prima che fallisca lui vuole la parte che gli spende in base ai beni che attualmente l'azienda possiede. Forse vuole incominciare a usare questa parte che gli spetta unicamente per sé, per i propri interessi, che sono distinti e diversi dagli interessi della famiglia. Magari vuole creare un'altra azienda, oppure spendere questi soldi per il suo risolto, chi lo sa. Forse che non si fida non tanto dell'azienda, la quale lavora bene, ma forse non si fida di suo padre. Magari pensa, sai, questi papà, più diventano vecchi, più perdono la testa. Ma non vorrei che la parte che mi spetta poi venga data al figlio maggiore, perché lui è il primogenito e dunque merita la benedizione, la discendenza. Anche il papà Giacobbe preferiva Giuseppe. Allora, prima che magari mi spartisca la primogenitura, voglio io prendere per tempo, anzi tempo, la mia parte. Ma perché non lo parli con tuo padre? Almeno da accertare che lui non farà preferenze di persone, che darà a ciascuno una parte giusta, prevista. Perché non gliene parli? Lo sai? Faccio fatica a parlare con i miei padri. Non dialogo facilmente con mio padre. Mi costa fatica a pregare. Non parlo volentieri con Dio. Ma sono un po' un estraneo. Sto io immaginando, perché non so per che motivo l'abbia fatto. Cerco appunto di mettervi alcune ipotesi. Ecco, forse questo figlio non si fida di suo padre, perché forse magari lo penso un padre avaro, che non scancia facilmente. Lo pensavo così anche il figlio maggiore, eh? È da molti anni che io ti seguo, non mi ha dato neanche un capretto per far festa con i miei amici. Forse il papà è un po' avaro, non scancia facilmente, e allora ci pensa lui, senza troppi dialoghi, a pretendere ciò che in base al diritto è stabilito. Forse non si fida molto, forse non ritiene capace di essere giusto in questa spartizione, penso io, perché lo so, ma può anche darsi. Forse questo figlio non si ricorda di ciò che dice la scrittura. Proverbi 1:8-9. Ascolta, figlio mio, l'istruzione di tuo padre e non disprezzare l'insegnamento di tua madre, perché saranno una corona di grazia sul tuo capo e monili per il tuo corpo. Ma sì, così dice la Bibbia, ma la vita è tutta... Quando uno invecchia, capisce poco lì, altro che rispettare, non disprezzare, sarà una corona sul tuo capo. Sì. Bella parola. Sto figlio mi preoccupa. Appunto ha pensato di prendersi la parte che gli spetta. E penso che i motivi che l'abbiano mosso possano essere. Fatto sta questo ragazzo parte per un paese lontano e la sperpera le sue sostanze vivendo in modo dissoluto. Questo non è ciò che penso io, ipotizzo io, è ciò che lui di fatto ha compiuto. Così il Vangelo racconta. Al posto che mettersi da parte questi soldi che gli spettano, e magari accanto all'azienda del padre creare una seconda azienda, un figlio che vuol bene al padre, crea una sua azienda accanto a quella del padre, ne è un po' come l'estensione, no? Così fluisce anche dell'esperienza e dei consigli del padre, cioè una forma di collaborazione, no. È un ampliamento dell'azienda, però no. Mi prende la parte che mi spetta Non so in che modo la investirà, quanto sta che parti per un paese lontano, per un paese forestiero, straniero, fuori della patria. Ma l'ebreo ha fatto esperienza di esilio. Per tanti anni è rimasto in terra straniera, vivendo da schiavo. Ma Israele si è sentito amato da Dio quando Dio si è alleato con lui dandogli una terra, una patria. Perché è ebreo questo ragazzo che sa l'importanza della patria, ora lascia il suo paese, la sua patria, e va in terra straniera, va in un paese lontano. Ritorna ad essere forestiero, come quando era in Egitto o era in Babilonia. Come mai? Questo rinunciare alla patria, questo lasciare, rifiutare la patria per andare all'estero, in un paese straniero, è un disprezzare l'alleanza. È un disprezzare il dono di Dio. È un disprezzare la grazia. Perché per un ebreo questo significa rifiutare la patria e andare in terra straniera. E la sperpera. Non intende i soldi, non li investe, non li fa fruttificare, li dissipa, li sperpera. Vivendo non in modo maturo, responsabile, in modo armonioso, vivendo da dissoluto, si frantuma in mille cose. Dissipa, disperde le sostanze, ma anche dissipa, disperde, sciupe, frantuma, spezza la sua vita. Altro che crescita matura, responsabile, armoniosa, completa. Sperpera le sue sostanze, vivendo da dissoluto. Voleva essere libero, per questo uscì dalla casa paterna. Ma non sai che in terra straniera tu facevi lo schiavo, altro che libero? E un altro tempo, ci pensano io, ma solo ad assicurarmi una vita in piena libertà. Vive da dissoluto, sperperando ogni cosa. Non crede a ciò che dice la Scrittura. Proverbi 1, 10, 19. Figlio mio, se i peccatori ti vogliono traviare, non acconsentire. Figlio mio, non andare per la loro strada. Tieni lontano il piede dei loro sentieri. Costoro complottano contro il proprio sangue, pongono armati contro se stessi. Tale è la fine di chi si dà alla rapina. La copriccia toglie di mezzo colui che mi è dominato. E consuma tutto. E quando tutto è consumato, dice il Vangelo, venne giunse una grande carestia. La carestia non è la vendetta di Dio. Ah sì? Ti mando io la carestia. No, la carestia è il frutto e la conseguenza di questo tuo avere consumato tutto. E in quanto hai sperperato tutto, consumato i doni di Dio, di tuo padre, che adesso sei nel nulla, nel vuoto, nella carestia, nel bisogno, dell'indigenza, una grande carestia. Avrei avuto qualche amico, no? Ricorre agli amici. Non sa chi rivolgersi. Perché finché aveva soldi da consumare, aveva molti amici con i quali consumare. adesso che c'è carestia e lui non ha più nulla in tasca, non sa più a chi rivolgersi. Non è più libero perché non ha nessuna possibilità per fare altre cose. Non può che cercare di sopravvivere. Non ha altra libertà. E non sa a chi rivolgersi. O meglio, si rivolge a un tale dell'uomo, a uno straniero, il quale, come tutte le risposte, lo manda a pascolare i porci. A lui è ebreo. Dio è ebreo al musulmano di pascolare i porci e di mangiare i maiali. Lo sente come un'offesa prima che come un peccato. Va a pascolare i miei porci, i miei porci, sono mia proprietà. E tu la riallevi di pascolo. Più mi allontano da Dio, dalla casa paterna, più mi trovo in terra straniera, estraneo a me stesso e degradato in mezzo ai porci. In un contesto che non è più all'altezza della mia dignità di figlio, ma sono nella bassezza dello schiavo che per sopravvivere pascola i porci. Mi sento veramente una persona fallita. Non soltanto ho perso dei soldi, ho perso la mia dignità. Non so più chi sono. Dice un autore contemporaneo che appunto ha commentato questa parabola, dice, appunto pensando a questo senso di scoraggiamento, di fallimento che ha questo ragazzo, questo figlio di loro, dice questo autore: sono continuamente tentato di macerarmi nel mio smarrimento e di perdere il contatto con la mia umanità davanti a Dio, con la mia beatitudine fondamentale. E così lascio che le forze della morte prendano il sopravvento. Questo succede ogni volta che dico a me stesso: non sono buono, non sono utile a nessuno, non valgo niente, sono antipatico, non sono nessuno. Molte persone vivono questo oscuro senso interiore di nullità. A differenza del figliol prodigo, lasciamo che l'oscurità li avvolga, lasciano che l'oscurità li avvolga in modo così totale che non rimane loro alcuna luce per girarsi indietro e tornare. Per fortuna, per grande fortuna, questo figlio degradato, che ha schifo di se stesso, che non osa più guardarsi allo specchio, perché sa di essere sprofondato nel più profondo abisso di vergogna, di autodistruzione. Per fortuna che questa persona rientra in se stessa, nella sua coscienza. E lì si ricorda: ma io ancora mio padre. E pensa che in casa di mio padre anche i servi, che non sono figli, sono servi, mangiano pane in abbondanza. Io invece qui muoio di fame. Ha avuto la fortuna di vivere per almeno 16-18 anni in casa di suo padre. Perciò adesso può ricordare gli anni trascorsi con Dio. Diremo noi adesso 60 anni. Però nei primi 7-8-10 anni di vita è frequentato la chiesa. O qualcuno ti ha insegnato a pregare. Hai avuto una piccola esperienza infantile di Gesù. Sai esserti amico Dio che sa di essere tua, così ti ha consegnato. Adesso che hai 60 anni, che non sei più chi sei, rientrando in te stesso, per fortuna fai memoria, ti ricordo, di questa esperienza lontana, infantile. Però è quell'esperienza che ti fa dire che tu potresti essere come allora, ridiventare come allora, ritornare ad essere il figlio di allora. Perché allora, ti ricordi, che anche gli schiavi, i servi in casa di tuo padre erano trattati da figli e mangiavano come figli, pane in abbondanza. Ritorni in se stesso e si pente, si rammarica quanto male fanno queste cose. Adesso prende coscienza che ciò che ha fatto non fu un atto di libertà, non fu un atto di autonomia, non fu un'esperienza positiva all'estero, fu un peccato, un qualcosa che appariva piacevole, bello, gratificante, ma che in realtà lo ha degradato, lo ha distrutto, lo ha disintegrato. Ciò che ha fatto è peccato, è male, perché lo fa star male, gli fa male. Mi ricorda Giona, il profeta, che rifiutò di andare a Ninive ad invitare appunto quella gente alla conversione. Per non andare andò nella parte opposta, prese una nave che poi affondò, lì finì nella pancia di un grosso pesce. In quella pancia di questo grosso pesce anche lui rientra in se stesso e così pensa: dal ventre del pesce Giona pregò il Signore, il suo Dio, e disse, forse anche più da prodigo, pensò così e pregò così: io ho gridato al Signore dal fondo della mia angoscia ed egli mi ha risposto. Dalla profondità del soggiorno dei morti ho gridato e tu hai udito la mia voce. Tu mi hai gettato nell'abisso, nel cuore del mare. La corrente mi ha circondato, tutte le onde e tutti i suoi frutti mi hanno travolto. Io dicevo: sono cacciato lontano dal tuo sguardo, come potrei ancora vedere il tuo tempio santo? Le acque mi hanno sommerso, l'abisso mi ha inghiottito, le alghe si sono attorcigliate alla mia testa, sono sprofondato fino alle radici dei monti, la terra ha chiuso le sue sbarre su di me per sempre. Ma tu, o Signore, mi hai fatto risalire dalla fossa, tu sei il mio Dio. Quando la vita veniva meno in me, io mi sono ricordato del Signore e la mia preghiera è giunta fino a te nel tuo tempio santo. Ecco, penso che quel figlio prodigo abbia fatto propria, abbia rivissuto l'esperienza di Giona, che in qualche modo rassomiglia a questo giovanotto. Dopo essere rientrato in se stesso ed essersi ricordato che i servi in casa di suo padre mangiano pane in abbondanza, dice: mi alzerò. Prima era prostrato, qua decide di cambiare vita, di convertirsi. Mi alzerò, andrò. Prima si era allontanato, camminato verso il paese lontano. Andrò da mio padre, ritornerò da mio padre. È un cammino all'inverso, è il cammino tipico della conversione, cambiare vita, ritornare al Signore. E gli dirò, prepara un discorso. A mio padre dirà così: Padre, ho peccato. È la confessione, è l'ammissione oggettiva della colpa. Cioè, constata, prende coscienza che lui non è più degno di essere chiamato suo figlio, di essere trattato come un figlio, non ha più i diritti del figlio, perché ha abbandonato la patria, la casa paterna. Nel suo discorso, oltre alla confessione e alla constatazione, non so più dirlo, formula anche una proposta, come scrive la canzone, chi sa fare? Padre, fa così, trattami come uno dei tuoi servi. Fammi lavorare, perché possa con il mio lavoro guadagnarmi il pane di cui ho fame. E si incammina verso il suo padre. Ecco la conversione, che non accade in un minuto. Ci vuole tempo per raggiungere il paese lontano. E ci vuole tempo per sperperare tutti i suoi beni. E con tante azioni tu ti allontani e sperperi. Chissà da quanti mesi è che lui è in cammino verso la casa paterna. E chissà quante cose ha fatto lungo il cammino mentre appunto si avvicinava alla casa paterna. Mi fermo e dico, ma perché sto ragazzo vuole tornare da suo padre? So che è una fame bestia, ma per che motivo ritorna? Do una lettura positiva. Adesso penso bene di lui. Ma avrà detto, io conosco bene mio padre, so come reagirà. È vero che io non ne merito nulla, ma lui come mi vede è fatto così. Lui mi accoglierà, mi darà un calcio da sedere, mi accoglierà. Senz'altro mi darà un lavoro perché possa avere ancora quei beni, stare bene, non fare più lo schiavo. Poi a me basta che possa lavorare in casa sua, perché lui tratta bene i suoi dipendenti, i suoi servi. Do una lettura negativa. Forse questo figlio dice, non so più bene di essere chiamato tuo figlio, trattami come un tuo servo. A me non interessa che tu mi faccia la papà, che tu ritorni a essere tuo figlio. Mi basta poter mangiare bene e divertirmi. Dammi un lavoro, o meglio, dammi uno stipendio. Ma posso lavorare in terra straniera presso i coci. Lavoro in casa tua. Tu sei molto prodigo nel dare stipendio. Non mi occorre il tuo affetto, il tuo bacio paterno. Mi bastano i tuoi soldi, perché non ne ho più. Sto pensando male, però l'uomo può anche ragionare così. Un figlio può anche ritornare da suo padre per questi motivi, che non osa dire, ma che però può anche pensare. Fatto sta che questo figlio, per chissà quale motivo, senz'altro perché ha fame, poi non so se con animo buono verso il padre o con animo interessato dei soldi del padre, fatto sta che ritorna. Il figlio maggiore ha questo in campo, è un bravissimo ragazzo. Pensa che anche adesso è al lavoro sui campi, così dice il Vangelo. Una persona fedele, buona, diligente e onesta, non ho mai trasgredito un tuo comando. ha il senso della famiglia, del dovere, del rispetto dei valori, del rispetto per sua madre. Non ha mai avuto pretese. Si è accontentato di poco, è sobrio, non è uno spendaccione. Non mi dato neanche un capretto per far festa con i miei amici. Formalmente è un figlio perfetto che tutti si augurano di poter avere. Lavoratore, onesto, rispettoso, obbediente, parco, sobrio. Non ha grilli per la testa. Eppure ha un cuore, un animo, un atteggiamento tutt'altro che buono, tutt'altro che da ragazzo per lui. Infatti lui non pensa minimamente, non spera in nessun modo che quel suo fratello delinquente ritorni a casa. Spera che le parole del profeta Osea non si realizzino. Torna, o Israele, dal Signore, torna dal tuo Dio, perché tu sei caduto per la tua iniquità. Prepara le parole e parla al tuo Signore, ritorna da Lui. Senz'altro costui, e poi il Vangelo me ne darà conferma, senz'altro costui spera che queste parole di Osea, il suo fratello delinquente, non le mette in pratica, non ritorna, non prepara il discorso, rimanga lontano. Sembra un ragazzo per me, figlio maggiore, ma senz'altro se l'è legato al dito e vuole vendetta. Non vuole avere più niente a che fare con quel disgraziato. Senz'altro questo figlio maggiore non crede alle parole che dicono, del santo che dicono, poiché tuo Signore sei buono, pronto a perdonare e misericordioso verso quanti ti invocano. Ma tu, Signore, Dio di pietà, compassionevole, tu sei lento all'ira e pieno di amore, tu sei un Dio fedele. Ma come mai allora si è comportato così bene questo ragazzo? È stato così buono? Forse perché gli è mancata l'occasione per vivere diversamente. Ma se avesse potuto uscire di casa, spendere soldi, andare con prostitute, e come l'avrebbe fatto? Forse un tipo timido, un po' introverso, un po' imbarazzato, forse non ha avuto l'occasione. Forse era così preso con il lavoro che non ha avuto più tempo per farsi un lavoro, non so, per farsi le esercizi. È buono perché non ha avuto occasione per fare altre scelte. Oppure è buono, ed è rimasto buono, perché aspetta un'occasione ottima. Quando morirà suo padre, allora sì, il padre si è comportato bene, è una persona affidabile, in quanto primogenito riceverà tutta la primogenitura. E suo padre sarà contento di affidarla a una persona che si è sempre comportata bene. Perciò ha fatto il buono per interesse. Non perché fosse buono interesse suo padre. Invento io, ma potrebbe anche essere così. E com'è che questo figlio maggiore pensa al fratello, pensa a suo padre? Che sentimenti prova nei confronti di suo padre che ha permesso che il suo figlio minore uscisse di casa e sperperasse i suoi beni e e si prendesse la parte che gli spettava, cosa pensi di suo fratello che ha fatto tutto questo? Il Vangelo ce lo dice. Al ritorno, quando fu vicino a casa, il figlio maggiore udì la musica e le danze, allungato l'orecchio. Perché non entri in casa? Avrei pensato, ma come mai poi questa musica, queste danze? Che cosa è successo? Eppure mio padre era in lutto, è da anni che piange, se si strugge, porta in lutto perché ha perso il suo figlio. Come mai adesso queste danze, questa festa? Che cosa è successo? Non mi dirà che è tornato quel delinquente, quella strada. Ha la mano sospetta. Vuoi che quello lì sembrava un imbecille, è riuscito a fregarci tutti e poi torna per completare la parte. Penso anche poi ai miei padri. Di fronte al suo figlio, qualunque cosa avrebbe commesso, stravedi. Fa pazzie. È capace anche di perdonarlo, è capace anche di premiarlo, eh? Tante fuori in testa per quel figlio. È da anni che piange. Dunque è turbato. Non di giorno, è turbato perché ha il sospetto che suo fratello sia tornato per completare la misura e che suo padre ne faccia una delle sue. Cosa fa il figlio maggiore? Che questo atroce sospetto. Ma perché corre a casa a informarsi presso suo padre? No. Chiama un servo che lo vive in campo, o che era appena uscito di casa. A quanto pare un servo di quelli onesti, sinceri, super partes, che se parla dice la verità, dà una giusta informazione. Come mai questa festa? Ma non lo sai, risponde il servo. Cioè, il figlio maggiore sta raccogliendo informazioni dal servo per poi decidere che farsi. Mi richiama Erode, che saputo che forse era nato il re, il Messia, a Betlemme, così dicono le scritture. Il re Erode dice ai magi: andate voi prima, poi venite a informarmi, poi deciderò io cosa farsi, poi verrò anch'io ad adorarmi. Ecco, anche questo figlio, come Erode, no, è sospettoso, è incattivito, perché Erode rimane turbato quando uno viene a sapere da scritture che può essere dato un concorrente, un messia del Nenne, che valga più di lui, imperatore re di Giuda. Raccoglie informazioni, ha in sé l'odio e il rancore. In quanto in sé l'odio e il rancore, diventa astuto, sa come fare a carpire le informazioni. Però non parlo solo, perché non sembra, ma anche lui non ha un facile dialogo con suo padre. Fa fatica ad aprirsi, fa fatica ad ascoltarlo. Preferisce obbedire piuttosto che rispondere e collaborare nella sua. E che reazione ha questo ragazzo, questo figlio maggiore, dopo che lui informazioni dal servo, gli ha provato questo turbamento interiore, si indigna, così dice il Vangelo, si indigna e non vuole entrare, cioè rimane fuori, perché lui lui si fa forestiero con il figlio minore. L'ira si fa capriccio, si fa resistenza. Vuole stare fuori di casa, non più con il padre, in comunione con Dio, ma fuori di casa, fuori della comunità, fuori della chiesa. Non avere nulla a che fare con Dio e con i suoi figli. Ci pensa il padre. È il padre che esce di casa, va fuori casa pur di raggiungere suo figlio maggiore. Ed è il padre che per primo paga il figlio. E il figlio cos'è che risponde al padre? Questo figlio così obbediente. Io ti servo da tanti anni. Lo dice, ho avuto il piacere di fidarmi di te, di darti ascolto, di obbedirti, di collaborare, perché io ti stimo. Io sgobbato per te, ti servo, ti faccio da schiavo da tanti anni. E ho sempre obbedito ad ogni tuo comando. Non è un'obbedienza di fiducia, di amore. Era un'obbedienza repressa dello schiavo, che se anche voleva uccidere il suo padrone, però si fingeva sottomesso, perché lui è schiavo. Ma questo è un figlio. Sì, è un figlio maggiore, primogenito, ma che vive da schiavo. È trattato da figlio da Dio, ma lui si comporta da schiavo nei confronti di Dio. Non c'è un legame affettivo, non c'è un sentimento filiale. È lui che dice: mi sono guadagnato ciò che ho preso. Non è una tua grazia, oh Signore, sono miei meriti. Non devo ringraziare te. Perché io ho sgombato per tanti anni. E non mi hai mai dato neanche un capretto per fare festa, per fare i miei interessi privati, personali, con i miei amici, i miei segreti. Dice quel commentatore: è il lamento che grida, ho faticato tanto, ho lavorato a lungo. Mi sono sempre dato da fare e ancora non ho ricevuto quello che altri invece ottengono tanto facilmente. Perché la gente non mi ringrazia, non mi invita, non si diverte con me, non mi rende omaggio, mentre presta tanta attenzione a coloro che prendono la vita con disinvoltura e noncuranza. Spesso io mi trovo a dovermi di piccoli rifiuti, di piccole scortesie, di piccole negligenze. Di frequente scopro che dentro di me non finisco di mormorare, di piagnucolare, di brontolare, di lagnarmi ed affliggermi anche contro la mia volontà. Non vorrei farlo, ma non posso fare a meno. Perché tu lo sai. È lo stesso sguardo di benevolenza anche verso chi non merita benevolenza. Fai piovere sui buoni e sui cattivi, sorgere il sole sui giusti e sugli ingiusti. A me non dare di più, perché io faccio di più, faccio molto di più. Mi dai tanto quanto gli altri. Vale la pena che io ti serva. Se anche chi non ti serve ha uguale, queste cose io non le dico in predica, non le dico in chiesa, durante la preghiera comunitaria, quante volte le dico nel mio cuore. E il Signore lo sa. Nessuno mi sente, ma il Signore lo sa. tralascio il come il servo parla del padre, il servo che dà informazioni, lo servo in gamba, eh? Perché il padre lo ha riavuto sano e sano, ma dice tuo padre lo ha riavuto, il figlio minore sano e sano, dice il padre lo ha riavuto, quasi quasi se lo sente anche lui servo come suo padre, non è suo padre, ma se lo sente come suo, dice il padre lo ha riavuto sano e sano. Poi dice, tuo fratello era perduto ed è tornato alla vita. Per questo gli fa festa. Tuo fratello. Invece figlio maggiore parla sempre, tuo figlio, mai il fratello. È il servo che riconosce che c'è un legame di fratellanza tra il figlio maggiore e il figlio minore. È il servo che mentre servo si sente accolto, trattato da figlio, da questo vecchio, da questo padre. Passo oltre. Cos'è che dice il padre al figlio maggiore? Tuo fratello era morto ed è tornato alla vita. Tuo fratello era perduto ed è stato ritrovato. Bisognava fare festa. Per cui il far festa, il gioire, è il segno esteriore del fatto che tu riconosci di essere fratello di questa persona, un fratello che hai ritrovato, che hai accolto. Se tu veramente accogli questa persona come fratello, tu non puoi non accoglierlo festosamente, perché la gioia bisogna averla quando si accoglie tuo fratello, non è un estraneo, è tuo fratello. E quando lo accogli perché da morto è tornato alla vita, da disperso si è ritrovato ed è stato ritrovato. Passo oltre, molto oltre, perché il tempo scorre. Questa parola è molto ricca ed è molto, molto lunga. Proverò dato parecchi fogli di schema, proprio per dare la possibilità di accostare i principali contenuti, tutti i contenuti, nel tempo, in questo mese, che vi rimane per voi rileggere quello schema, con tutti i suoi dettagli, sono tanti dettagli, così che ciò che io qua non dico, però lo recuperate dallo scritto. Vi dico l'essenziale. Cosa che fa questo padre? Per mostrarsi misericordioso, cioè per mostrarsi padre nei confronti del figlio minore, quel disgraziato. Ascolta le parole che il figlio minore si è preparato e dove gli dici. Non solo. Ma prima ancora che il figlio minore apra la bocca, lui è già da un po' di tempo che sulla terrazza e scruta l'orizzonte. Infatti, appena lo scorge ancora lontano, gli corre incontro. Da quando questo figlio ha lasciato la casa paterna, il padre non ha cessato ogni giorno, ogni mattina, ogni sera, di scrutare l'orizzonte. E anche quest'oggi, come ogni giorno precedente, sta scrutando l'orizzonte. Oggi infatti lo scorge ancora lontano. E perché sia un padre anziano, e indossi com'è, il costume presso di lei, una tunica lunga, questo anziano barcollante, così vestito, gli corre incontro. Magari diciamo cadi per terra, che fai male, che figura fai? Gli corri incontro, come può farlo un anziano, vestito così. L'aver scorto suo figlio ancora vita, gli ha messo in moto una passione. Questa misericordia è un sentire il tuo figlio anche quando è lontano, anche quando sta ritornando da un viaggio di sperpero, di denigrazione, di prostituzione, tu senti per lui un'attrazione. Tu non stai sulla quota e dici, arriverai, io ho quattro sul collo. Tu gli corri incontro, quasi abbreviandogli il percorso di ritorno, la fatica del tornare. Questa è misericordia. Non so dirti cosa vuol dire misericordia, non conosco l'etimologia, non so dirti, però so che questo è un atteggiamento di misericordia. Infatti il padre sta mostrando chi tra voi sia un figlio si comporta così. Nessuno. Soltanto lui, soltanto Dio è misericordia sul segno. E quando appunto arriva, giunge vicino al figlio, il figlio gli parla. E comincia a commuoversi. Appena lo vede da lontano, gli corse incontro, si commosse. Tipico verbo che indica misericordia, cioè sente nel suo cuore la miseria dell'altro. Misericordia, miserio, miseria, prostrazione, cor, cornis, cuore. Sente dentro di sé, nelle sue viscere, la prostrazione, l'umiliazione, il bisogno dell'altro. Per cui è come un colpo al cuore, si commuove, si muove dentro. È scosso. Si commuove, gli corre incontro, lo abbraccia e lo bacia. Documento queste cose, i fogli si riportano alcuni rimandi biblici a commento di questo bacio, di questo abbraccio. Ricordo altri abbracci di riconciliazione. Esaù, Giacobbe. Conosco altri baci rivolti all'amico, anche se l'amico che non merita nessuna attenzione, Giuda. Ecco, si commosse, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Azioni ben distinte che indicano che tipo è quest'uomo, che cuore ha questo padre. Il figlio minore, mentre era nel paese lontano, ha detto: quando arriverò da mio padre, gli farò questo discorso. E preparò questo discorso. Dirò a mio padre: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi garzoni, di cui sei. Invece, quali sono le parole che effettivamente riesci a dire? Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Il padre gli impedisce, perché gli è già attaccato al collo, lo sta già baciando, gli impedisce di dire l'ultima frase. Trattami come uno dei tuoi servi. Perché Dio mai riuscirà a trattare me, forse gli altri, perché tu con il suo servo. Il padre rimane sempre padre, anche se io cesso di essere suo figlio. E in quanto lui rimane sempre padre, lui sempre mi tratterà da figlio. Peccatore. Non può mai lui abbassarmi al livello di schiavo. Non suo, ma che lavora le sue dipendenze. Tu sei sempre qualunque cosa tu abbia combinato, abbia fatto, tu magari hai perso la faccia, hai perso dignità, sei un verme, ma dinanzi a Dio tu rimani sempre solo. Perché tuo padre è rimasto sempre tuo padre, è fedele al suo nome, eterna è la sua misericordia, ciò che lui è per te lo è per sempre, costantemente, senza alterazioni. Se tu che sei nel peccato non sei più capace di percepire la sua paternità e la tua figliolanza, ma lui continua ad essere. L'amore che il Padre ha per te ti impedisce di considerarti servo, cioè estraneo alle dipendenze di Dio, che serve Dio, che paga con il sudore il fatto di poter ancora campare nel mondo di Dio. Vivo perché mi va bene, ho salute perché mi va bene, ho soldi perché mi sono sudati. Il padre non soltanto accoglie, ma accogliendoti da padre, come figlio, ti ridona la tua dignità, ti rimette all'uomo, trasforma ciò che tu sei, ti riporta dal tuo essere basso, decaduto, in mezzo ai porci, al rilevarti alla dignità di figlio, ti fa portare la veste bianca, portare i calzari, l'anello al dito, tutti elementi simbolici, la veste bianca riservata per le grandi occasioni, per le grandi feste. Tu sei stato ritrovato, sei tornato alla vita, bisogna fare festa, ecco la veste bianca. Ma penso anche alla veste come richiamo al mio essermi rivestito di Cristo. Perciò non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me, diceva il nostro Padre. Questo ragazzo ritorna a vivere da figlio. La paternità di Dio continua a vivere, a muoversi, ad esprimersi in lui. È stato rivestito della veste, della vita di Dio, i calzari pieni, segno che può calpestare questa terra, che è la sua terra, non è terra sacra riservata a Dio. Dunque Mosè toglie i sandali dei piedi, perché ciò che calpesti è terra sacra. No, questa è casa tua, questi tuoi calzari, sei sulla tua terra. Ma meglio la vita, sei persona matura, capace di dare vita, sei sposato. L'anello è anche il sigillo, contiene anche un sigillo con il quale tu legalizzi certi tuoi ordini o certi tuoi beni, carta bollata. Sei in grado di avere ancora dei diritti, sei pienamente figlio legittimo. Figlio maggiore ancora l'ha incrociato, è fuori casa, arrabbiato più che mai. Una prova, ecco che vuole il padre misericordia anche verso di lui, che il padre che esce di casa, che si fa forestiero, che ritorna in Egitto. Si fa questo, esce di casa e lui parla al figlio, gli fa capire che era giusto fare festa perché suo fratello è stato ritrovato. E poi dice lui: ma tu sei sempre con me, Il figlio sta con Dio, come il calcio che sta unito alla vita. Tutto ciò che è mio è tuo. Non ho cuore che ti dia un capretto, perché tutto quello che io possiedo è tuo. Lo possiedi anche tu. Poiché stai con me, fai comunione con me, la linfa che passa per la vite passa anche per il trancio. E il trancio produce quel frutto che la vite come pianta produce. Ma c'è differenza tra me e te. Cioè il padre aiuta il figlio a prendere coscienza della sua identità. Tu sei mio figlio. Tu vivi con me. In te scorre il mio sangue, la mia vita, i miei beni, tutto ciò che è mio è tuo. E bisognava fare festa. Perché quello lì non è un estraneo, è tuo fratello. Bisognava far festa. Perché lui è tornato alla vita. È una rinascita. E se nasce tuo fratello, tu non puoi essere mio fratello, ti devi far festa. Conclusione. Io non so se io assomiglio al figlio minore o al figlio maggiore o al servo che passa le informazioni, eccetera. Penserò in questo mese al personaggio con il quale mi ci posso in qualche modo e per qualche motivo riconoscere. Per adesso tengo a cuore questa ultima frase. Bisognava far festa. Ecco, tu veramente avrai accolto quel fratello che ha peccato? Avrai accolto quel fratello che facendo le sue scelte ti ho fatto anche dei soldi per partire con la vita, perché hai dimezzato il patrimonio della famiglia. Capirò che tu hai accolto quel fratello quando sarai contento di stare. Ma qual è quel pranzo che noi un giorno faremo? Pranzo che io appunto dovrò vivere, condividere con gioia. L'Eucaristia. Avrai accanto a te un fratello di cui conosci la vita di peccato. Avrai accanto a te un fratello con il quale non hai molto legato in questi ultimi anni, per tanti motivi, sì. Dio lo ha riaccolto per la sua Chiesa. Ora è accanto a te. Tu sei contento di andare a fare la comunione insieme a lui? A questo messo. Sei contento di poter consumare questo banchetto nuziale gioioso? Perché Dio ti ha accolto. Perché tu sei tornato a casa. E ti sento di fare. E così io sono contento di averti qua e ho detto cosa fa questo. Mi piace fare.